buonasera e bentornati qua a Belli come il Sol. Anche in questo caso un incontro speciale, come ogni tanto abbiamo la fortuna di fare. E a me personalmente fa molto piacere perché è un artista perugino, un mio amico, e abbiamo il piacere di avere Cristiano Arcelli.
Ciao a tutti.
Ciao, come stai?
Bene, bene.
Tutto a posto?
Sì.
E niente, Cristiano è appunto, come dicevo prima, perugino doc, sbaglio?
No,
proprio
no,
perugino al 100%,
sì.
Ed è sicuramente rappresenta, diciamo, un po' il nuovo jazz che viene fuori dalla nostra città, le nuove produzioni fanno capo anche a lui qua nella nostra città, e è un musicista che sta all'interno della musica da sempre, perché
sì.
Leggendo la sua biografia si può vedere, insomma, che la musica ce l'ha avuta sempre come compagna di vita. Però affidiamo a te, Cristiano, spero che tu abbia pazienza di accennare qualcosa della tua biografia di vita professionale, tutto quello che tu ritieni più opportuno far sapere ai nostri ascoltatori.
Vabbè, sulla vita tralascio subito perché c'è normale e noiosa in realtà. No, vabbè, diciamo, musicalmente ho iniziato abbastanza presto, cioè da piccolo. Giusta realtà che c'era nel paese da dove vengo, che in realtà è Corciano, anche se vivo a Perugia da tanti anni. E come per tanti ragazzi di quella generazione ho iniziato nella banda del paese, che una volta avevano un ruolo importante, ma più che dal punto di vista, diciamo, tecnico, proprio da quello
aggregativo, sicuro.
Aggregativo è il fatto che tu entravi tu subito dentro una comunità musicale, no? E quindi, come accade in qualsiasi parte del mondo, apprendevi oralmente dai vicini di posto, che erano, non so, da persone che lo facevano anche in maniera amatoriale, persone che avevano studiato e che andavano dagli 8 ai 70 anni, quindi una cosa abbastanza singolare, che non esiste più sicuramente.
E quindi questo è anche stato il primo approccio, diciamo, appunto a una comunità musicale.
Sì, è stato il primo approccio, e chiaramente come tutti i primi approcci segnano molto poi la vita musicale di una persona, e quindi sicuramente adesso non è che ci sono aneddoti particolari, però il fatto di aver suonato per qualche anno con questa cosa, con questo gruppo di persone, ha determinato tante esperienze successive. E poi ho avuto invece un percorso...
Scusami, questo è il primo approccio iniziale, con quale strumento si è avvicinato?
No, io subito sono sempre il sassofono.
Sempre solo sassofono?
Sì, anche se in realtà volevo suonare la tromba, però diciamo in questa scuola di banda c'era questo insegnante che era un sassofonista, e quindi, insomma, alla fine di un periodo di studi teorici, quando c'è stato il momento di passare ad uno strumento, insomma, è diventato naturale, insomma, andare verso il sassofono, anche perché stavo in una classe dove tutti volevano suonare il sassofono, io la tromba, ma ero il più piccolo e praticamente suonavo il sassofono per vergogna, diciamo, vergognandomi di dire la verità, cioè che in realtà volevo suonare la tromba.
E quindi la scelta dello strumento è stata volontà, però anche un pochino casuale, come spesso accade.
Sì,
no?
Sì, poi in realtà gli altri nessuno ha più continuato, insomma, io mi sono trovato nella vita a fare questo
insieme. E poi penso, vabbè, che l'esperienza del conservatorio sia stata...
Sì, no, beh, chiaramente poi, insomma, come dicevo, ho iniziato un percorso di studi ordinari,
sì,
che hanno previsto anche questa entrata al conservatorio, che... un ambito scolastico dove molte persone che sono in Italia, dal quale sono passate molte persone, ma che in realtà oggi, insomma, conta gli anni che c'ha, cioè io in genere lo sconsiglio. Diciamo, una delle cose buone del conservatorio è quella che uno acquisisce un metodo, no?
Certo.
Come qualsiasi altro percorso di studi, però oramai secondo me non è totalmente staccato dalla realtà, della musica, insomma. Però, insomma, sicuramente per me è stato importante, soprattutto perché l'ho fatto da piccolo, e quindi negli anni della formazione è servito per...
L'hai fatto anche appieno, cioè senza avere altri, diciamo, impegni che magari potevano portare lontano dalla musica.
Ma cioè io la mattina andavo alle superiori, il pomeriggio andavo al conservatorio, sì, però diciamo erano anni molto intensi di studio, ripeto, cioè è servito molto per quello, per dare un metodo di lavoro sulla musica.
E già in quel periodo avevi, diciamo, un tuo genere ben identificato come, come stile musicale, oppure...
Ma diciamo che suonando il sassofono uno si avvicina al jazz anche in maniera naturale, nel senso che poi è uno strumento che in altri generi ho usato poco, quindi insomma o ami il jazz o ami il liscio, quindi
è preferito il jazz.
Non amo il jazz. E poi niente, dopo questo periodo ho finito il conservatorio, mi sono avvicinato al jazz, alle musiche, diciamo, di improvvisazione. Diciamo che oggi dire jazz è una parola molto larga che comprende in realtà tanti generi, no?
Sì.
Infatti diciamo che il jazz più che un genere oramai è proprio un approccio particolare al mondo della musica. Non so, se uno oggi va in un qualsiasi negozio di musica online o anche fisico a comprare dischi nel reparto jazz, si accorgerà che c'è, non so, un disco di Miles Davis o Charlie Parker, ma trova anche dischi di musicisti che, non so, lavorano con l'elettronica. E se uno confronta i due generi musicali si accorge che sono veramente molto distanti, ma in realtà hanno dei punti in comune.
Tipo?
Ma intanto diciamo che tutta la musica jazz fa parte di una grande branca di musica che è la musica di tradizione africana, quindi diciamo tutto quello che è stato portato ritmicamente dall'Africa si è poi sviluppata negli Stati Uniti come jazz, che è nato come una vera e propria musica di fusione, cioè come tutte le in realtà musiche, come tutta la storia della musica ci insegna, cioè anche
come in realtà era anche il paese dove è nato, insomma, gli Stati Uniti, insomma, sì, che era, sì, che sì, era una fusione, certo, di popoli.
Certo, certo. Però diciamo che, almeno dal punto di vista ritmico, è una musica che attinge tantissimo.
Le radici sono
africane e anche le stesse persone che hanno portato poi negli Stati Uniti queste fondamenta che poi si sono tradotte nel jazz o nell'R&B o nella soul music o nel blues, poi in realtà in altre parti del mondo hanno fatto altrettanto, insomma, in Sud America, le isole caraibiche, insomma. E
sì, la radice era quella, la radice
sì, 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 sì. Insomma, quindi diciamo dopo quando inizio da frequentare l'ascolto dei dischi di jazz, poi mi sono avvicinato anche a musicisti che questa musica la fanno, e quindi un po' da loro, sempre verbalmente, come succedeva nella banda, un po' studiando con altri, ho iniziato questo percorso e poi nel tempo si è trasformato in una professione. Quindi essenzialmente diciamo che il riassunto della vita professionale è questo, insomma. Poi lavorando ho avuto la fortuna di, appunto, incontrare musicisti con cui ho suonato, che erano musicisti importanti sia a livello nazionale che internazionale, quindi con loro ho girato molti festival sia in Italia.
Ricordacene qualcuno di artista. Io l'ho letti, però i nostri ascoltatori no.
No, cioè diciamo che non so se, insomma, sono conosciuti sicuramente a Perugia, quello che prima ho frequentato è Gabriele Mirabassi, che è questo clarinettista che è un perugino, ma che in realtà è una star internazionale. Cioè adesso per esempio ha questo momento di grande lustro, sta vivendo questo momento in Brasile, è diventato uno dei musicisti di riferimento sicuramente in Europa di quella musica, ma anche i brasiliani proprio lo invitano, insomma è uno che frequenta tantissimo quell'ambito lì.
E con lui penso l'esperienza fondamentale è stata anche a Siena, no?
No, con lui ho studiato qua con lui. Cioè io è stato il primo con cui ho iniziato ad avere un confronto reale col jazz e con le musiche improvvisate. E no, lui lo chiamai un giorno al telefono e disse: ciao, mi chiamo Cristian Arcelli, vorrei suonare. So che tu suoni, mi piace molto e vorrei imparare delle cose da te. E lui mi disse no. Cioè più che altro dice non lo so, non lo so se mi va di insegnarti delle cose. Però vieni a casa e poi vediamo. Era fantastico perché in realtà le lezioni a casa sua erano così, uno andava lì alle 3 del pomeriggio e quindi se ne andava alle 3 di notte dopo aver ascoltato minimo 6 ore di musica, cioè metteva i dischi, tu ascoltavi, ti spiegava delle cose, diciamo, ti diceva come ascoltare la musica, che è stata la cosa più importante che mi è stata mai insegnata, cioè certo. Diciamo che un bravo musicista, secondo me, deve essere prima di tutto un bravo ascoltatore, e se lo riesce a fare in maniera interessante diventa veramente una persona privilegiata, perché all'interno dei dischi, dei concerti, dei musicisti che ascolti di qualsiasi genere, riesce a cogliere delle cose che fanno sì che, insomma, la musica abbia ben pochi limiti, cioè ben pochi, diciamo, confini, no? Ci sono delle caratteristiche che sono veramente comuni a tanti musicisti che la musica la suonano, la scrivono e così via. Quindi, insomma,
quindi l'ascolto lo ritieni fondamentale per la
musica? Sì, sì, no, assolutamente, cioè, come non so, cioè.
In questi casi sempre soltanto jazz?
No, assolutamente, io non ascolto solo jazz.
Dicevo con...
No, è proprio tramite lui che...
Un po' di tutto.
Diciamo che con Gabriele in particolare i percorsi erano nel jazz o nella cosiddetta musica colta, cioè quindi musica classica, musica contemporanea e musica del Novecento europeo, però anche tanta musica etnica. Per esempio, non so... facendo un discorso, per ritornare al fattore del ritmo, dei musicisti di jazz, per comprendere appieno qual è l'evoluzione della cosa, si poteva ascoltare anche musica tradizionale del Congo, no? E questo chiaramente crea un continuum fra quello che tu riesci a comprendere in maniera, come dire, comprendere a pelle, e invece razionalizzare quello che uno ascolta, no? No, sì, però con lui, diciamo, tendenzialmente c'era un rapporto di legame con l'ascolto più interessato verso la musica colta. Ma
invece tu personalmente?
No, io, diciamo, ascolto e ho ascoltato tanti generi musicali, anche elettronica, non so, ma cioè, mi piace la musica contemporanea del Novecento, adesso in particolar modo ascolto molto, ma non so, c'ho avuto una fase in cui ascoltavo anche i cantautori, rock, cioè veramente hip hop.
Come tutti gli ascoltatori di musica, insomma, si ascolta un po' di tutto, anche perché sennò fossilizzarsi soltanto in un genere è quasi impossibile, fermarsi ad un genere, no?
Assolutamente, poi diciamo che secondo me, come dicevo prima, ogni genere ha dei musicisti, degli esponenti che in realtà con tutti i generi hanno dei legami.
Certo.
E quindi non cioè, mi sembra, è un fatto di curiosità, poi in realtà mi sembra abbastanza scemo dire che io ascolto solo quella cosa.
No, poi è proprio difficile, penso sia difficile. Neanche credo alle persone, infatti, che dicono ascolto quel settore musicale e basta, secondo me non è neanche possibile farlo.
E comunque sia, cioè, questa strada dell'ascolto è una cosa molto larga, anche perché in realtà poi uno riesce a ascoltare delle cose anche se non si ferma ad ascoltare,
non anche se non vuole ascoltare.
Anche se non vuole, cioè. Ecco, per esempio, questa per me è una cosa molto importante da cui partire, cioè. Se è vero che la musica fa parte della vita delle persone, questo discorso è importante proprio su questo punto, cioè non è che non possiamo fare a meno della musica, ma non che non possiamo fare a meno perché la amiamo, ma in realtà non possiamo farne a meno perché la musica esiste.
Che esiste.
Cioè il silenzio non fa, il vero silenzio, cioè quello, l'assenza di suono non fa parte della vita. E quindi in un certo senso, senza voler fare un discorso poetico, che a me non interessa, però in realtà uno fa i conti con la realtà musicale che è intorno, sempre. E quindi avendo un atteggiamento accogliente verso il suono, in realtà uno si può rendere conto di molte più cose, no? Non so, c'è John Cage, che è un compositore che adesso è morto, americano, che è stato uno dei grandi esponenti della musica contemporanea del Novecento, che diceva questa cosa molto bella. Cioè, una volta gli chiesero: tu cosa ascolti? Qual è la cosa che ti emoziona? Ma io, insomma, la cosa che mi piace più è tipo, io sulla 54esima New York apro la finestra e ascolto il traffico, no? E perché, insomma, ripeto, uno deve farci conto, cioè non va vissuta la cosa, quindi inevitabilmente, partendo da questo presupposto, uno deve cercare di non togliere dalle proprie orecchie nulla.
Certo, certo. Quindi, ecco. E dopo questi primi passi?
Dopo questi primi passi, diciamo che ho iniziato a suonare anche nei festival.
Festival ne ho partecipato a tanti festival, anche importanti, a livello non soltanto italiano.
No, quello sì. Diciamo che uno dei musicisti con cui io ho lavorato per tanto tempo e con cui ancora collaboro è Battista Lena, che è un bravissimo chitarrista e compositore, è un grande compositore di colonne sonore di film. Non so, ha composto la colonna sonora di molti film di Francesca Archibugi, il grande Concomero, che è il suo film più famoso, ma ha composto anche per Manuel de la Iglesia, che è un regista spagnolo, per Paolo Virzì. È un musicista molto, molto, molto forte lui, e con lui ho avuto questa esperienza che è durata, diciamo, 10 anni, con due progetti fondamentalmente. Il primo si chiamava Banda Sonora, e lui ha avuto questa intuizione, cioè di mischiare, uno dei primi che penso l'abbia fatto, anche se poi questa esperienza è stata ripetuta da altri, di mischiare la banda di paese con dei musicisti di jazz. E questa cosa qui ha creato questo gruppo che ha girato per veramente tanti anni. Io penso che Banda Sonora abbiamo già 8 anni, che per un gruppo di jazz è quasi folle. Andando in giro veramente per tutta l'Europa, Francia, Spagna, Germania, e arrivando anche in Cina a fare un festival a Pechino e Shanghai. Insomma, è stata un'esperienza molto lunga e intensa.
E tu hai partecipato a tutti questi?
Io ho partecipato sia con, prima con Banda Sonora, e poi col secondo progetto che lui ha fatto, che si chiamava I Cosmonauti Russi, che era un progetto interessante con degli attori al suo interno. Per esempio c'era Laura Betti, che è stata una delle grandi attrici di Pasolini, sta anche in Novecento. Insomma, ho avuto l'occasione di stare a contatto con dei grandi artisti, che Enrico Rava, fa parte di questo gruppo, Roberto Gatto, lo stesso Gabriele Mirabassi. È stato molto formativo.
Jazzisti più
sì,
rilevanti.
Cioè, è chiaro, io stavo agli inizi del mio percorso, quindi ancora non avevo maturato uno stile, una poetica.
È stata un'ottima scuola comunque. Ma
sì, cioè il confronto, diciamo, intenso con queste persone ha fatto sì che io maturassi, come successe all'inizio, avere un imprinting, no? Nel mondo del jazz di un certo tipo. E poi se oggi riascolto le cose che faccio, anche se sono esteticamente distanti da quel tipo di musica, in realtà ha molte cose in comune. E quindi eccola così.
È stata sicuramente un'esperienza, diciamo, fondamentale per il proseguio, no? Penso anche per le produzioni che poi sono venute. E veniamo a queste.
Sì.
E vabbè, tra poco ci dirai del nuovo album, sì, che a breve uscirà, e penso che avremo la fortuna di ascoltare qualcosa, vero?
Certo.
In super anteprima, tra l'altro.
Sì, sì, in super anteprima, se siete assolutamente i primi, non è nemmeno in stampa.
E invece le produzioni sono passate, diciamo?
Sì, io ho già fatto 3 dischi a nome mio e molti altri come ospite, diciamo, in altri gruppi, ma diciamo non mi viene, nel senso, scritti, composti
i tuoi,
in alcuni casi anche pagati. E sì, ho fatto 3 dischi che si intitolano Di Terra, Ricercando e Bestiaio.
Etichetta?
I primi 2 con un'etichetta che si chiama White Sound, e diciamo il primo io lo ripudio, nel senso che l'ho fatto veramente da piccolo e in genere non l'ascolto, quindi non lo ascoltate. Secondo me è molto immaturo e non mi piace più. in realtà credo non ne ho neanche una copia a casa.
Ha detto?
Sì, sì, è andata smarrita e non l'ho ricomprata. E poi ho fatto un secondo disco in quartetto, sempre, però senza uno strumento armonico, né pianoforte né chitarra, c'era solo sassofono, batteria, contrabbasso e in alcuni brani prese ospite Gabriele Mirabassi, che è stato il mio maestro, quindi è una sorta di cosa, insomma, affettiva di chiamarlo in questa cosa, mi ha fatto l'onore. Quindi. E quello, diciamo, è stato il mio secondo disco. E poi
lo senti più tuo quello?
No, diciamo sì, è più vicino e già c'è delle cose che ancora salverei. E poi ho fatto il terzo CD che si intitola Bestiario. Per
che anno? L'ultimo?
Bestiario è 2007, credo, mi sembra, 2006-2007, adesso non ricordo bene, con questa etichetta che si chiama Radar, che è un'etichetta che fa parte del gruppo Egea, che è proprio un'etichetta perugina,
sì.
E qui, insomma, già è molto più vicino a me, perché ci sono molte parti scritte, arrangiato, ci sono tanti fiati nel disco, e questa è una caratteristica che c'è anche in questo nuovo. E quindi sì, con questo gruppo abbiamo suonato anche abbastanza in giro, anche Umbria Jazz. Anzi, diciamo che questo è il mio debutto come leader a Umbria Jazz, è stata una tappa molto importante, anche perché, insomma, noi Umbria Jazz ce l'abbiamo qua a Perugia, però in realtà ci dimentichiamo che è uno dei festival più importanti del mondo,
sì.
E per certe caratteristiche è unico al mondo, nel senso che è uno dei pochi festival dove una città intera diventa un palco naturale, no? Che è una cosa abbastanza unica. Credo di averne mai viste in giro, anche perché in genere sono festival in una parte della città o in un teatro o in un centro con un agglomerato di diciamo stanze dove vengono fatti
il nostro coinvolge la città quasi per intero.
Coinvolge la città per intero, e soprattutto, insomma, a me è servito negli anni della formazione musicale per
tanto ascolto, immagino,
sì, per ascoltare almeno per 15 giorni l'anno dal vivo dei musicisti che avevo solo sentito nei CD, no? Certo. Vinili.
Beh, quindi più o meno mi hai anticipato, però volevo chiederti, beh, no, hai l'esperienza di suonare qua in Italia o all'estero, quali sono magari le differenze sostanziali, se avverti delle differenze che dici, boh.
Ma la differenza è il pubblico, essenzialmente.
Cioè?
In alcuni posti, soprattutto nell'Europa del Nord, c'è un pubblico più attento.
Lo trovi più attento.
Ma più che più attento, forse un po' più
preparato,
anche se non vuol dire nulla, in realtà più preparato, ma sicuramente credo che sia una questione politica e sociale. Cioè, in alcuni paesi la musica viene considerata come un'attività lavorativa vera.
Beh, nel Nord Europa sicuramente.
E quindi c'è un rapporto fra la gente che ascolta e chi suona di quel tipo, non nel tipo lavorativo, però c'è una sorta di rispetto, ma non rispetto in senso assoluto, rispetto verso un'attività che uno fa, e qui forse un po' diverso.
Immagino che questo è riscontrato anche con i tuoi colleghi esteri.
Sì, sì, no, assolutamente. Anche se poi questo non significa che ci siano diverse, che sia diversa la qualità della vita, anzi, cioè la qualità della vita del musicista italiano è molto più elevata di un musicista di altri.
Sì.
Cioè, sì, non so, cioè, sono musicisti americani a New York che vanno a suonare delle cifre veramente ridicole, e qui no, qui puoi suonare a pochissimo, come capita spesso, però diciamo non è inferiore, anzi è spesso superiore a quanto un musicista di fama, non dico internazionale, ma di grande valore possa percepire in un club di New York, per esempio.
Forse però ha il vantaggio che ha molte più possibilità di suonare, ha possibilità più date, non lo so, immagino.
No, ma diciamo che forse l'unicità dell'Italia, almeno per quanto riguarda il mondo del jazz, è questa, che in Francia con Parigi, in Inghilterra con Londra, in Germania con Berlino, appunto, e l'attività culturale dello Stato viene svolta esclusivamente in quelle città. Cioè, la quasi totalità delle cose di alto livello della cultura nazionale francese si svolgono a Parigi, insomma i concerti vengono fatti lì. No. E quindi che succede? Succede che chiaramente avendo un centro dove tutti abitano, cioè tutti i musicisti con cui ti confronti abitano, è più facile stare a contatto con tanti più musicisti, tanti più posti dove si fa musica e tanta più gente che l'ascolta. In Italia questa cosa è vera fino a un certo punto, per esempio a Roma c'è una grossa scena di jazz, però il rapporto a quanto è grande la città non è poi così enorme. La verità è che in Italia ci sono tante scene divise in tante città.
E tutte di qualità, ritieni?
Ma diciamo che in ogni città ci sono musicisti di grossa qualità. E ci sono città dove c'è un certo tipo di jazz e altre invece che no, questi stili cambiano. Per esempio a Roma c'è molto mainstream. E chiaramente tutti i musicisti che nascono lì e che crescono lì vengono influenzati da questa cosa. Come che a Perugia c'è una piccola comunità di musicisti, ma veramente agguerrita, che propone, fa robe. E chiaramente anche se siamo pochi noi ci influenziamo fra noi, cioè, certo. Questo è naturale, cioè, succede in qualsiasi ambito, no?
Certo.
Quindi forse la vera differenza è questa. Poi in realtà, cioè, non so, cioè in altri posti, io in realtà non ho mai visto per veramente tanto tempo in altri posti. L'anno scorso ho vissuto un po' di tempo a Londra, qualche anno fa un altro po' di tempo a Parigi, ma tutto si riassume in mesi di vita all'estero, sì. Quindi non so dire se...
Non riesce a percepire la realtà...
Sì, però dei racconti, diciamo, di altri musicisti, certo. Di questa cosa.
Certo. E tu sei addetto ai lavori, ti faccio te questa domanda, sì. Perché... Spesso se ne parla magari da persone che non sono proprio di dentro del settore, ad esempio che in Italia c'è un proliferare di festival jazz, sì. Soprattutto quando arriva l'estate,
sì.
Quasi in ogni comune italiano c'è la nascita di un festival jazz. Dici qualcosa tu, cioè lo ritieni una cosa positiva?
Per me è positiva.
Perché tanto dici dove c'è musica, dove c'è possibilità di suonare.
Sì, dal punto di vista lavorativo è positivo. Ma, diciamo che...
Ma come te lo spieghi magari?
Sono due fattori, un fattore economico, cioè due fattori economici. Uno è che i comuni per fare attività di tipo culturale spesso prendono soldi dalle province e la cosa è il rapporto qualità-prezzo più immediata da organizzare un festival di jazz. Secondo me una parte è questa. Poi è chiaro che chi lo organizza sono degli appassionati.
Certo. E può arrivare diciamo a un pubblico più o meno vasto, insomma,
sì,
può
sì,
prendere,
no, certo.
Perché se lo fai rock magari prendi giusto.
Ma non so, il jazz c'è questa cosa che è una parola che accoglie tante musiche, ma anche tante persone che l'ascoltano. Cioè poi beccare la ragazzina di 20 anni a quello di 70, cioè è assurdo. A volte vai a dei concerti che io penso in nessun altro ambito vedi una cosa del genere, no? Io l'ho visto solo nel jazz, insomma. E quindi sì, un fattore è quello, probabilmente, che accoglie un grande pubblico, che va di moda, perché c'è anche questo da dire. Cioè, in questi
però non
anni...
sempre la moda, sappiamo, si accompagna.
No, certo, ma diciamo che in questi anni politicamente è stato fatto proprio un lavoro sull'immagine del jazz. Cioè a un certo punto qualcuno ha deciso che il jazz fosse una musica per persone che vanno dai 25 ai 60 anni, che hanno un certo tenore di vita, che fanno certi lavori, hanno voluto dare un'immagine di eleganza in Italia a questa musica. Per cui forse in alcuni piccoli posti, oltre alla passione di chi organizza con grandi sforzi, c'è anche la cosa che magari può sembrare fico fare il concerto di jazz. A me mi è capitato quest'estate, siamo andati a suonare su un posto in Puglia, ma veramente un paesino nell'entroterra sperdutissimo, e c'era tantissima gente.
Ma me l'hai detto, cioè, però a nord della Puglia.
Sì, a nord. Noi siamo arrivati su sto posto il pomeriggio, ho detto madonna, qua cioè, non verrà nessuno, no? E poi invece si è riempito, e quindi diciamo in parte questa operazione di nobilizzare questa musica ha fatto bene anche cioè, diciamo al pubblico in generale. In parte io non la condivido molto, ma diciamo che in questo periodo storico dove c'è una penuria pazzesca di musica e musiche, perlomeno insomma qualcosa è successo, questo tipo di operazione. E poi l'altro fattore è che molti festival piccoli vivono sui day off, cioè sui giorni di non lavoro, dei musicisti americani, che hanno un sistema totalmente diverso da quello degli italiani. Cioè i musicisti americani si fanno pagare a settimane. Allora che succede? Che un organizzatore chiama un gruppo dagli Stati Uniti, gli deve pagare una settimana, tenta di vendere i concerti, poi succede che due giorni rimangono scoperti, verso la fine diciamo del periodo in cui si vendono i concerti rimane a secco e quindi li vende a costo più basso, e molti festival campano su questa cosa, si appoggiano su questa cosa, no? E quindi sì, forse il proliferare
c'è già un buon motivo per capire appunto cosa nasce tanti.
E poi diciamo che c'è sta cosa che c'è sta aura al jazz che appunto a metà un po' fra, viene definito come mi dà un po' fra la musica popolare e la musica colta, quindi però tipo una musica colta diciamo fra virgolette divertente, poco impegnativa a volte, per cui uno che ascolta e vuole dar, insomma credere di ascoltare una cosa diciamo culturale fra virgolette, però non c'ha sti impegno pazzesco di ascolto, e quindi riesci anche, ripeto, andare a suonare in posti che con jazz c'entrano poco, però insomma lì c'è il festival, e come tutte le cose non doppia faccia, cioè ripeto, da una parte è molto bello questo, cioè dall'altra pone degli interrogativi, ma soprattutto sul il clima culturale in generale, certo, che c'è nel nostro paese,
certo,
che a volte è pauroso, ma non fa paura perché nel senso che io non voglio che la gente, non so come dire, non è importante che la gente ascolti della musica complicata, che no, però c'è un rapporto con la musica in realtà fra le persone che sta diventando difficile e anche di difficile gestione, non so, cioè io immagino che tu ascolterai un tipo di musica che comunque lega molto le persone, cioè, a me quando
ci prova, purtroppo non è sempre così, eh?
No, però diciamo che gli ambiti dove viene espressa sembrano sempre molto allegri, di una fruizione diretta.
Sì.
Invece diciamo col jazz a volte gli ambiti sono, a volte sono molto buoni, ma a volte sono rigidi, non so come dire.
Sì.
Diciamo spesso il pubblico dei concerti di jazz sono i musicisti, e è molto triste questo, no? Se ci pensi in realtà sembra quasi una cosa che va verso la morte, cioè come se tu guardi una lente di ingrandimento al contrario, no? Vai. E quindi questa è la pericolosità vera, è il rischio che corre il jazz e molte musiche, diciamo, che richiedono un impegno d'ascolto. Cioè il rischio che corrono è quello di esaurirsi dentro se stesse. Per fortuna ci sono poi in realtà dei musicisti che allargano i confini e questo rende tutto molto più promiscuo, però diciamo interessante.
E sì, grazie per la risposta, perché infatti è stata esauriente e interessante sotto tanti punti di vista. E volevo chiederti una cosa prima di arrivare al nuovo lavoro.
Sì.
Una domanda che non ti hanno mai fatto, immagino. Sei pronto? No, vabbè. Ci sono degli artisti ai quali sei ispirato quando prendi in mano il tuo strumento? Ci sono degli artisti che dici, ma guarda, se riuscissi a riprodurre quel suono io andrebbe bene già a quel modo, guarda.
Ma sì, cioè chiaramente sì, qui ritorno un po' ai dischi, diciamo che io ho molti dischi, però alla fine quelli che ascolto da anni sono quei 5-6, cioè
vai, spara, cioè.
Non, diciamo che i musicisti che ascolto da anni sono Thelonious Monk, Sonny Rollins principalmente, e non so, ci sono alcune cose poi che negli anni riscopro ogni tanto, delle cose di Coltrane per esempio, tipo Love Supreme, che è un disco che ho amato molto e che amo molto.
Beh.
Poi ci sono anche cose, da poco a Natale è uscito questo cofanetto dove hanno rieditato Kind of Blue.
Preso. E, ottimo, consigliamo a tutti.
Sì, sì, sì.
Ma molto siete, bello, vero? Molto.
Siete in generale poi feticisti, non del jazz, ma dei vinili,
sì,
è lussurioso, quindi lo consiglio a tutti.
C'è tutto dentro.
Sì, sì, è fantastico. E quindi diciamo quello, ma ripeto, cioè, spazio molto, poi in periodo ho ascoltato molte cose di questa etichetta norvegese che si chiama Rune Gramofon, che fa elettronica e vari tipi di elettronica, diciamo sia elettronica d'ascolto che elettronica per ballare, è molto interessante. E c'è questo gruppo che mi piace molto che si chiama Super Silent, che è un gruppo norvegese, è bello, e, ma non so, in un periodo ascoltavo anche Aphex Twin, un artista che mi piace molto, e poi non so, anche c'è questo ragazzino inglese che si chiama Scream, che è uno che fa dubstep, a cui io ho rubato delle cose per il mio disco nuovo, cioè, e quindi a suo modo non so, mi interessa. L'altro, quando stavo a Londra, portato da amici, siamo andati a una serata di dubstep che è inquietante perché eravamo i più anziani in assoluto. C'è un po' un'esperienza terribile.
Beh, adesso a Londra la scena da quel punto di vista è molto produttiva, no?
Sì, sì, tantissimo. Penso tutti i produttori che hanno dai 17 ai 20 anni, pazzeschi. Siamo andati in questo posto che si chiama Plastic People, che cioè il nome porta.
Te la fa capire.
Sì, apre un immaginario interessante. E tutti i produttori, musicisti, DJ che c'erano erano tutti molto piccoli, però molto, era una scena molto creativa che fa tante cose, e da lì ho preso un po' di idee per il nuovo disco.
Parlacene del nuovo disco, prego.
Sì, c'è questo nuovo progetto che si chiama Urban Take, che indaga un po' sulle possibilità, diciamo, ritmiche del dubstep, dell'hip hop e del reggae, e anche in qualche misura del funk, ma proprio cercando di andare di estrapolare delle idee da quelle musiche e portarle in un territorio più aperto. È fatto con una parte di musicisti di qua, e c'è Alessandro Paternesi, che è un batterista che abita a Perugia da tanti anni ma in realtà è marchigiano, Igor Spalladi, che è un giovanissimo contrabbassista di Ellera, anzi vive proprio sul drittone di Ellera.
Ricordo, siamo una web radio, forse ci ascoltano anche.
Sì, no, Ellera è un magnifico e allo stesso tempo orribile posto a nord di Perugia.
Beh, ultimamente è diventato molto frequentato.
Sì, 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 sì.
Hanno costruito intorno tipo Disneyland.
E quindi lui è di là. E poi c'è invece un pianista molto forte che si chiama Alessandro Bravo, che è di Narnia, e che sono il Fender Rhodes. Fulvio Sigurtà, che è un trombettista del Lago di Garra, ma abita a Londra da tanti anni. Anche lui è molto forte, ha collaborato con tanti musicisti, anche non facente parte del mondo del jazz, come Manu Chao, sono nel suo nuovo disco, forse era un momento con lui, non mi sembra aver capito questa cosa. E poi c'è Rossano Emili, che è un baritonista di Todi, ma che abita a Perugia da tanti anni e che è uno dei più forti baritonisti che io abbia mai sentito in vita mia, lo assicuro. È un grande musicista, veramente sottovalutato per la quantità di musica che esprime. E quindi questo è il progetto, i musicisti che fanno parte di questo progetto. E poi quando uscirà il disco sarà interessante vedere anche le foto, che sono state fatte da Andrea Marchi, che è un...
Ciao Andrea!
Ciao! Che è un fotografo molto forte e che ha portato dentro questo progetto delle foto dei suoi viaggi.
Quelle che sono state anche esposte?
Sì, una di quelle in particolare che è stata esposta a settembre nell'ambito delle arti in città.
Sì.
C'è questa foto terribile.
Quella del deserto?
No, ci sono questi clochard che la notte dormono dentro un locale bancomat di una... appunto di una banca. E diciamo tutto il progetto, diciamo, musicalmente appunto prende spunto ritmicamente era tutti questi modi dell'hip hop, del reggae, dell'upstep mischiandoli, e a livello immaginifico invece vuole andare a fondo sul rapporto che c'è fra le città e i cittadini. Questa è una cosa che a me interessa molto, cioè vedere come le persone si adattano agli spazi dove vivono, al di là che siano belli o brutti, però è una cosa molto interessante vedere come assorbano quel territorio e anche i suoni di quel territorio. E allo stesso modo con la musica ho cercato di creare quella diciamo tensione che esiste all'interno di questa logica, appunto, fra la città e i cittadini. Che
torniamo un po' al discorso prima dell'ascolto in generale, no?
Sì, cioè di portare vicino i rumori anche, certo, per comprenderli, e questo insomma c'è una valenza che va al di là della musica anche, no? Cioè
la parte della vita.
Sì, certo. E quindi essenzialmente questo, poi insomma adesso lo ascolterete, parecchie tracce di questo
sì, già l'ho ascoltato, infatti sono curioso. Poi vabbè, prendi sonorità che sono vicine molto a ciò che ascolto, quindi è anche quello che proponiamo ai nostri ascoltatori, soprattutto la parte più vicina al funk sicuramente è qualcosa che proponiamo molto, certo. E quante tracce sono presenti?
Sono 8 tracce, un disco dura 40 minuti, io sono un fan dei dischi corti, cioè, sono rimasto legato alla lunghezza del vinile. Cioè 20 sul lato e 20 sul lato, secondo me è perfetto come lunghezza.
Che riesci a stare attento a tutto l'ascolto.
Sì, stai attento a tutto l'ascolto. Ma io, se potessi, ristamperei dei vinili. Insomma, è una cosa che piace molto.
Infatti, io penso che questo lavoro sarebbe bello se l'etichetta, ricordiamo, che sta.
Sì, che Radar. Ma in realtà loro adesso hanno riniziato a stampare i 150 grammi.
Sì.
E diciamo che. E molte etichette lo stanno facendo, soprattutto da quando il digitale ha preso così piede. Onestamente non è male come idea, perché da una parte il vinile c'ha un ascolto veramente migliore, cioè c'è meno compresso, c'è più dinamica, oltre al fatto che veder girare una, certo, cosa grande, insomma, è un fascino particolare. Poi le copertine sono grandi, sono belle, cioè proprio l'oggetto è bello. E poi veramente è una cosa non replicabile, cioè ha un valore suo, reale, cioè non un CD. Cioè,
l'amico non te lo masterizza, insomma.
Ma non è tanto il fatto di masterizzare o non masterizzare, cioè in realtà tu poi lo puoi copiare,
sì, sì.
Però il vinile diventa un file, diventa una cassetta, diventa. Però l'oggetto, no?
Quello è.
Quello è. E quindi da quando c'è tutta la digitalizzazione, la vendita online,
sì, no, etichette anche più grandi hanno riscoperto, sì, questo, sì, filone, provano a vendere, infatti stanno ristampando anche pezzi storici di gruppi, insomma, sì, famosi, sì, soprattutto nell'ambito rock. Se entrate nei negozi di musica all'inizio, cioè, all'entrata c'è quasi sempre ormai lo scaffale con un po' di vinili, perché provano e penso che riescono anche un po' a vendere di musica in questo formato, perché ormai i CD sappiamo che insomma hanno le loro difficoltà.
Ma sì, infatti anche questo disco qua sicuramente sarà su CD, spero un giorno su vinile, a me
magari
piacerebbe molto.
Magari, faccio la cosa.
Però ripeto, costa molto, cioè in realtà la produzione del vinile, certo, in grossa tiratura, certo, e poi costa molto l'oggetto. Però poi oltre il CD sarà disponibile sul sito di Egea, che è egeamusic.com, e da quello ci sono i link a iTunes, Nokia Online,
si può scaricare,
loro fanno parte di parecchi motori di ricerca e di, diciamo, dove caricare MP3 in giro per il mondo.
Certo, e immagino poi soprattutto punterete ai live.
Noi punteremo ai live, sicuramente adesso si sta organizzando un giro che parte a giugno e dovrebbe arrivare fino verso fine luglio, che va anche fuori dall'Italia. Andiamo a giugno, andiamo anche a Tirana in Albania, forse c'è una cosa in Svizzera, ma ancora non
in Albania per un festival?
Per un festival di jazz che è partito da poco e che si svolge a Tirana e prende solo gruppi, diciamo, tra virgolette giovani, sconosciuti, per provare a portare una nuova musica lì. Quindi sì, l'ambito live è importantissimo, cioè in realtà poi gran parte anche del materiale discografico viene venduto live, cioè viene venduto a concerti. Questo vale sia per me che per qualsiasi altro musicista che fa questa professione, in realtà.
Per tutti, no, assolutamente, per, certo, tutti proprio. Quindi insomma speriamo insomma di sentirvi presto con questa nuova, questo sì, nuovo sì. lavoro.
Io in Umbria ci sarà sicuramente occasione, spero insomma in qualche modo di essere
ancora magari qua. È presto per dare luoghi, date, tutto quanto, però insomma sicuramente saranno le occasioni.
No, sicuramente.
E invitiamo tutti a seguire iMySpace, quindi se vuoi, se vuoi ricordare il tuo contatto.
Sì sì, che è www.myspace.com/cristianarcelli.
E lì immagino saranno tutte le date, tutti i concerti che verranno.
Trovate assolutamente tutto.
E speriamo insomma che a Umbria Jazz.
Ma io spero.
Adesso però stiamo facendo un invito pubblico.
Sì, io spero che Umbria Jazz accolga. Piacerebbe molto presentarlo, chiaramente, a Umbria Jazz.
No. E adesso cosa facciamo sentire ai nostri ascoltatori? Hai già deciso i pezzi che manderemo?
Sì, adesso mandiamo alcune tracce. La prima si intitola Broken Dance. Poi un altro brano che si intitola Batterie e l'ultimo è Critical Mass.
Ok, che è abbastanza esplicativo.
Che è massivo e critico.
Ok, allora lasciamo i nostri ascoltatori con la tua musica, che forse è la cosa più importante che possiamo lanciare e che facciamo solitamente al nostro programma. Ti ringraziamo per la tua presenza, è stato tanto gentile e più che altro è stato piacere parlare con te di musica e del tuo lavoro e dei tuoi lavori che verranno ti aspettiamo qua e tornerai insomma.
Ma sicuramente.
Ok, grazie, ciao.
Grazie, ciao a tutti. Thank you.